Dal libro del profeta Sofonia. Guai alla città ribelle contaminata, alla città prepotente. Non ha ascoltato la voce, non ha accettato la correzione, non ha confidato nel Signore e non si è rivolta al suo Dio. I suoi capi in mezzo ad essa sono come leoni ruggenti, i suoi giudici come lupi della sera che non hanno rosicchiato dal mattino. I suoi profeti sono boriosi, uomini fraudolenti. I suoi sacerdoti profanano le cose sacre e violano la legge. In mezzo ad essa il Signore è giusto, non commette iniquità. Ogni mattino dà il suo giudizio come la luce che non viene mai meno. Ho sterminato le nazioni, le loro torri d'angolo sono state distrutte. Ho reso deserte le loro strade, sì che non c'è alcun passante. Sono state depredate le loro città e nessuno più le abita. Io pensavo, almeno ora mi temerà, accoglierà la correzione. Non si cancelleranno dai suoi occhi tutte le punizioni che ho loro inflitte, ma invece si sono affrettati a pervertire di nuovo ogni loro azione. Perciò aspettatemi, parola del Signore, quando mi leverò per accusare, perché ho decretato di adunare le genti, di convocare i regni, per riversare su di essi la mia collera, tutta la mia ira ardente, poiché dal fuoco della mia gelosia sarà consumata tutta la terra. Allora io darò ai popoli un labbro puro perché invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti sotto lo stesso giogo. Da oltre i fiumi di Etiopia fino all'estremo settentrione i miei supplicanti mi porteranno offerte. In quel giorno non avrei vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora io eliminerò da te tutti i superbi millantatori e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo monte. Farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Parola di Dio. Grazie. Beati i poveri in spirito. Beati i poveri in spirito. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, beati i poveri in spirito. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, beati i poveri in spirito. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion, di generazione in generazione. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio.
Alleluia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Allora si mise a parlare e insegnava loro, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati». Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi, esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Continuiamo il nostro percorso segnatoci dall'Apostolo Paolo, esattamente dalla prima lettera ai Corinzi. E il testo di stamattina ovviamente fa sempre parte del primo capitolo. La scorsa settimana l'invito o l'esortazione che Paolo ci aveva fatto è: vi esorto, ricordate, a essere tutti unanimi nel parlare. E poi l'affermazione che caratterizza un po' tutta la lettera di Paolo, l'affermare che il suo Vangelo è un Vangelo che non è annunciato con sapienza umana, bensì con la sapienza della croce. E questo tema di un Vangelo annunciato non con la sapienza umana, ma con la sapienza della croce, continua ad essere ripreso quest'oggi, in questo passaggio, appunto, sempre del capitolo primo, dove appunto Paolo invita i Corinzi a considerare la vocazione, ma sotto questo profilo, no? Non ci sono tra voi molti sapienti dal punto di vista umano, quindi il Vangelo non è annunciato con la sapienza umana, né molti potenti, né molti nobili, bensì attraverso quello che per il mondo è stoltezza. Quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Là, ovviamente, non è la sapienza degli uomini, ma è la sapienza della croce. E questa capacità di saper distinguere la sapienza dell'uomo dalla sapienza della croce diventa per Paolo la caratteristica della chiamata cristiana. E infatti, considerate la vostra chiamata. Però adesso andiamo a capire bene. In quale rapporto sta questa distinzione tra la sapienza della croce e la sapienza degli uomini? In rapporto a che cosa? E cioè, se noi dobbiamo cercare la sapienza della croce, perché dobbiamo cercare quella sapienza? Per che cosa? Qual è il fine? Qual è l'obiettivo? Ed è ovvio che l'obiettivo, diciamo, che sta a cuore agli apostoli e la ragione per cui gli apostoli parlano in questo modo alle loro comunità, quindi ai cristiani, la ragione è una sola, è la preoccupazione di consegnare agli uomini la certezza di Dio. Questo è un punto su cui si costruisce tutta la tradizione apostolica. Perciò questa preoccupazione degli apostoli dovrebbe essere la preoccupazione della Chiesa. La Chiesa deve preoccuparsi che tutti arrivino alla conoscenza vera di Dio. Perché sulla conoscenza vera di Dio si costruisce tutto quello che deve essere il modo di vivere secondo il progetto di Dio. Allora, la conoscenza di Dio. In che modo si arriva, appunto, dice Paolo stamattina, a questa conoscenza di Dio? Si può arrivare, appunto, in un modo presuntuoso, si può arrivare seguendo la sapienza degli uomini. Ecco, i sapienti dal punto di vista umano. Ecco i potenti, ecco i nobili, cioè sono categorie che Paolo ci ricorda dicendo gli uomini che pretendono di arrivare con le proprie forze alla conoscenza di Dio, gli uomini che pretendono di arrivare a stabilire i criteri della conoscenza di Dio basandosi però sulla propria sapienza, sul proprio pensiero. Del resto questo atteggiamento è quello che caratterizza tutte le religioni, perché tutte le religioni sono costruite su questo principio. È l'uomo che pretende di sapere di Dio, ma attraverso solamente il proprio pensiero, attraverso il proprio filosofare, attraverso il proprio modo di pensare, di vedere la divinità. Ora Paolo dice, a nessuno di questi però è svelata la vera conoscenza di Dio, perché infatti Dio non si rivela su questa strada, quindi la sapienza dell'uomo non può avere la certezza di arrivare alla conoscenza di Dio. Allora come si fa ad arrivare alla conoscenza di Dio? E dice Paolo, c'è solo una strada. Una strada che però non è molto compresa dagli uomini, perché non è una strada conforme al pensiero dell'uomo. Infatti, qual è questa strada? Dice, questa strada è una strada che è stoltezza per il mondo, ma è una strada che confonde i sapienti. E qual è questa strada, appunto? È la strada della rivelazione. Infatti, è come se Paolo dicesse, l'uomo non accetta facilmente la rivelazione perché sfugge alla propria presunzione. Cioè l'uomo dice, ma perché io devo accettare una cosa che non capisco? Perché devo accettare una cosa che non rientra nel mio modo di pensare? Tipica la mentalità, no? Che oggi può essere riassunta in quelle due parole. Se qualcosa non è scientificamente dimostrato, come si fa ad accettarlo come vero? Come faccio ad accettare come vero una cosa che non riesco a sottoporre al mio pensiero, alla mia capacità? Come faccio ad accettarla? Perciò la rivelazione è veramente stoltezza per la sapienza umana. Quindi Paolo dice, Dio però si rivela nella stoltezza, cioè si rivela attraverso una strada che per gli uomini è inaccettabile, che per gli uomini è impossibile credere, perché è una strada che non tiene conto del filosofare umano. È una strada che deve essere solamente colta, creduta, accolta. Ma qual è questa strada? E questa strada è ovviamente una sola. Qual è la stoltezza di Dio? In che modo Dio si rivela in modo stolto? Si rivela così, con la crocifissione di Gesù. Quindi quel Gesù crocifisso, ecco la stoltezza, quel Gesù crocifisso è invece la strada che Dio usa per poter aiutare gli uomini a entrare nella conoscenza di Lui. Ma è solo Gesù la strada certa. Perché? E perché quel Gesù morto risorge. Ed è qui il punto, la difficoltà di accettare il Cristo risorto. Perché per la sapienza umana il Cristo si ferma solamente alla crocifissione, quindi si ferma alla stoltezza. Si ferma, stoltezza significa un qualcosa che è disprezzato dal mondo, significa così, un qualcosa che non può dare ragione al mondo. E quindi se non dà ragione al mondo, come si fa ad accettarlo? È la stoltezza. E infatti la crocifissione di Gesù è proprio all'insegna di questa volontà. Quando Caifa decide di crocifiggere Gesù, lo decide per questa ragione, per mostrare al mondo la stoltezza di quest'uomo, cioè come dire, non pensate, come diceva lui, che questo uomo possa portarvi a Dio. Quest'uomo non è vero che vi porta a Dio. E la crocifissione è la prova che quest'uomo non può condurre nessuno a Dio, perché crocifisso con due ladri è la stoltezza. Allora, accettare il Cristo così è difficile per chi davvero non ha la capacità di accogliere la rivelazione. Si ferma qui e dice, come facciamo a credere che Gesù ci dà la conoscenza di Dio quando è stato crocifisso? Quindi la sapienza umana si ferma qui e dice, proprio perché la finale è la crocifissione, è impossibile credere che quell'uomo ci potesse dare la certezza di Dio. Però su questo cosa succede? Che vengono giustificate tutte le altre religioni. Quindi tutti possono avere il diritto di dire noi possiamo arrivare a Dio. Tanto anche quel Gesù che pensava di essere l'unico, invece è stato crocifisso. E come si fa a pensare che Dio passi attraverso un crocifisso? Ecco il problema di Paolo, un problema molto intenso, perché va a minare dunque la certezza della conoscenza di Dio, ma va ancora ad affidare la conoscenza di Dio a delle ipotesi che sono fatte dal modo di pensare degli uomini. Insomma, la conoscenza di Dio è lasciata all'iniziativa degli uomini. Perciò, quale sarà il vero Dio? Quale sarà la certezza di appartenenza a Dio? Allora, ecco, Paolo, rivolgendosi poi ai Corinzi, ha un'espressione molto bella. Grazie a Dio, voi invece siete in Gesù Cristo. Voi siete in Gesù Cristo. In che senso? Ecco, grazie a Dio, dice Paolo, voi avete saputo fare il salto, cioè non vi siete più fermati alla crocifissione, ma avete accolto la rivelazione, cioè il Signore risorto. Accogliendo la risurrezione, voi avete avuto la certezza che davvero quel Gesù è l'unico che può darci la sicurezza di Dio. Grazie a Dio, voi siete in Cristo Gesù. Cioè, vi siete consegnati a Lui, l'avete ubbidito perché avete accolto il Suo Vangelo. E accogliendo il Suo Vangelo avete dichiarato che solamente in Lui voi avete la certezza di essere nella conoscenza di Dio. Infatti, Cristo Gesù, continua bellissimo questa espressione, no? Cristo Gesù è diventato per noi sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione, redenzione. Quindi quel Gesù ci dà tutto, ci dà la perfetta conoscenza di Dio, ma se tu hai la conoscenza di Dio, tu hai la giustizia. Sì, perché cos'è la giustizia? La giustizia è il vivere secondo Dio, è il vivere in obbedienza a Dio, questa è la giustizia. Però vi ha dato anche la santificazione. Vi ricordate qualche domenica fa, due o tre domeniche fa, Paolo ci parlava, parlando sempre della sua comunità, ci parlava di santità. E voi siete santi, ma siete santi non per le opere che compite, siete santi non perché fate qualcosa per diventare santi, no, siete santi perché avete riconosciuto Gesù e vi siete consegnati al suo Vangelo, perché Lui è santo. Adesso, vivendo in voi, vi rende santi. E il fatto di avere in noi la presenza di Gesù, quindi di essere in Gesù che siamo santi. Perciò la santità, dicevamo allora, in quell'occasione, la santità non è un qualcosa che deve essere approvato dagli uomini. La santità è il tuo stato di chi ha deciso di vivere secondo il Vangelo di Gesù. E quel Gesù ti fa santo. E cosa vuol dire che ti fa santo? Vuol dire così, che ti fa partecipe della vita di Dio, perché uno solo è santo, Dio. E tu partecipi alla vita di Dio, e partecipando alla vita di Dio sei santo. E non c'è bisogno che qualcuno dimostri che attraverso le tue opere sei diventato santo. No, non c'è bisogno, perché la santità è il tuo modo di essere dentro nei confronti di Gesù. E Gesù ti fa santo perché ti porta a godere in te la comunione con Dio. Ecco che cos'è la santificazione. Paolo ritorna su questo tema, eh? Allora, grazie a Dio, voi siete in Cristo Gesù, il quale è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione, redenzione. Ecco allora la risposta. La sapienza della croce è questa. È quando tu, al di là della croce, che è proprio un messaggio di stoltezza, al di là di questo, tu hai saputo andare oltre. Hai saputo dire, ma il Cristo non finisce sulla croce. Il Cristo non finisce con la stoltezza, ma il Cristo sconfigge la stoltezza della croce, perché risorge. Però chi lo può capire questo? Lo può capire chi apre la propria mente alla rivelazione. Certo è che accettare la risurrezione non è una cosa che può essere dimostrata razionalmente. Chi può dimostrare razionalmente come è avvenuta la risurrezione? Nessuno. Chi può dimostrare in cosa consiste questa risurrezione razionalmente? Nessuno. È necessaria la rivelazione. Quando gli apostoli e le donne vanno al sepolcro e trovano il sepolcro vuoto, è chiaro che non se lo spiegano. Dove sarà? Maddalena è una testimonianza grande, perché l'unica conclusione qual è stata? Hanno portato via il mio Signore. Quindi è vero che il sepolcro è vuoto, ma qualcuno l'ha portato via. Era la conclusione logica. non si era ancora aperti alla rivelazione. E appunto quando viene comunicata la risurrezione, i Vangeli si premurano di dirci: ma come hanno fatto gli apostoli a capire che Gesù è risorto? Come hanno fatto gli apostoli a essere sicuri della risurrezione? Perché hanno visto il sepolcro vuoto? No. Perché hanno visto il sudario piegato, le bende piegate al posto dove era Gesù? No. Non ancora. Allora, come hanno fatto gli apostoli a conoscere la risurrezione? C'è voluta l'apparizione. Quindi, l'apparizione, che cos'è? È un modo per dire che quella risurrezione tu la puoi capire solo nella rivelazione. È una cosa rivelata. Perché? Perché va oltre ogni attesa dell'uomo, va oltre ogni modo di pensare dell'uomo. È un mistero che però adesso è svelato. Adesso l'uomo lo può conoscere, ma come? Accettando la rivelazione. E infatti, vero che Gesù è apparso nel Cenacolo, vero che Gesù è apparso alle donne mentre tornavano dal sepolcro, vero che Gesù appare da molti altri dopo la sua risurrezione, ma quando avviene la vera comprensione della risurrezione? Perché ancora una volta, di fronte all'apparizione di Gesù, non è che ci sia stata proprio tutta questa capacità di capire. Mancava ancora un passaggio. Adesso era come se gli apostoli avessero visto tutto e avessero detto: eh sì, Gesù è risorto. Però quella convinzione lì, quando è entrata negli apostoli? Perché dopo che Gesù è apparso, gli apostoli si sono rinchiusi ancora nel cenacolo. Quindi non avevano ancora in se stessi questa certezza di dire che davvero il Signore è risorto. Perché si trattava di dire una cosa che andava contro ai sapienti di questo mondo, che andava contro ai dotti. Si trattava di dire una cosa che esponeva già subito gli apostoli a fare la stessa fine di Gesù. Perché? Perché chi ha condannato Gesù avrebbe condannato anche loro. Allora, gli apostoli sì, forse l'avevano capito dentro, ma non era ancora in loro il coraggio di affermare che Dio ti è dato solo attraverso quel Gesù che adesso è risorto. E quando lo possono fare questo? Sì, la rivelazione può essere data, ma la rivelazione quando tu la puoi accogliere, quando la puoi credere, quando può diventare davvero la tua convinzione? Quando? Quando discende lo Spirito Santo. E gli apostoli cominceranno a proclamare questa rivelazione, cioè Gesù è risorto, non perché c'è stata una dimostrazione scientifica della risurrezione, non perché c'è stata una dimostrazione teologica della risurrezione. Teologicamente non dimostri niente. Per dimostrare la risurrezione di Gesù devi avere in te stesso lo Spirito Santo. Perché è lo Spirito Santo che ti dà la rivelazione. Ma in che modo ti dà la rivelazione? Ti dà la certezza che quel Gesù vive dentro di te ed è lo Spirito che te lo fa sentire. Se tu davvero credi al suo Vangelo, ovvio. Se tu cominci a capire che quel Gesù è davvero colui che ti dà la sapienza di Dio, quel Gesù vive dentro di te. È lo Spirito che lo porta in te. E allora, se lo Spirito agisce in te e porta Gesù dentro di te, tu hai la rivelazione. Quella rivelazione che non ti è data da nessuna sapienza umana, non ti è data da nessuna sapienza teologica, ti è data dallo Spirito Santo, perché la conoscenza di Gesù adesso passa attraverso quello Spirito che tu puoi avere se in te c'è questa volontà. Io voglio avere la conoscenza di Gesù perché so che in Gesù c'è la certezza di Dio. E allora ecco che Paolo dice ai suoi cristiani: grazie a Dio voi siete in Gesù Cristo. Cioè, grazie a Dio, voi avete capito che Gesù è quello che vi porta alla conoscenza di Dio. E perché avete capito questo? Gesù mette dentro di voi il suo spirito e da allora la conoscenza di Gesù diventa parte di noi. È la rivelazione che ci viene consegnata. Però in quella rivelazione che cosa godiamo? Godiamo di una certezza, la certezza di essere con Dio. Perché? E certo, perché Cristo Gesù è diventato per noi sapienza. E quando Paolo usa questa parola, sapienza, è chiaro che la usa in riferimento a quello che è sempre stato il concetto di sapienza nell'Antico Testamento. E qual è il concetto di sapienza? È proprio uguale conoscenza di Dio. Perciò in Cristo Gesù tu hai la sapienza, hai la conoscenza di Dio. Allora ecco, anche stamattina l'invito è per noi, perché ci sentiamo cristiani. Ma il sentirci cristiani è un impegno, ma un impegno a questo livello. E sentirsi cristiani non vuol dire essere impegnati a qualcosa, no. Il sentirsi cristiani vuol dire essere impegnati ad aver capito questa verità. Noi siamo cristiani perché siamo in Cristo Gesù e in Cristo Gesù noi abbiamo la certezza di essere in Dio. Perché? Perché abbiamo riconosciuto Gesù, ma l'abbiamo riconosciuto per rivelazione, perché quella conoscenza ci è stata data dentro da quello Spirito Santo che Gesù ha voluto entrasse in ciascuno dei credenti. Ecco, io vado, vi manderò lo Spirito Santo, che non sarà più presso di voi, ma sarà dentro di voi. E quello Spirito Santo prenderà del mio e ve lo rivelerà, ve lo insegnerà, prenderà del mio. Quindi quello Spirito Santo ti porta dentro questa conoscenza di Gesù. Ma Gesù dirà, e poi chi ha visto me ha visto il Padre. Perciò se dentro di te hai la conoscenza di Gesù, hai la certezza di essere con Dio. Allora la stoltezza della croce è diventata per te sapienza di Dio. E non hai bisogno della sapienza degli uomini per arrivare a Dio, perché tu hai dentro la rivelazione, hai dentro colui che ti dà la pienezza, quel Gesù che è figlio di Dio, morto e risorto. E allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che alimenti sempre più dentro di noi questo modo di essere cristiani, questo modo di vivere la nostra fede cristiana, cioè questo sentire in noi la necessità di avere continuamente, sempre di più, la conoscenza di Gesù, perché nella conoscenza di Gesù noi avremo la certezza di essere in comunione con Dio. E allora lo chiediamo anche stamattina affermando prima di tutto la nostra professione di fede, dicendo credo, cioè Signore, quello che Tu ci dici, quello che Tu ci hai detto, quello che Tu continui a dirci nel Tuo Vangelo diventa per noi davvero motivo di fede. Noi crediamo perché abbiamo capito che solo Tu sei la presenza di Dio.